Allora, siamo al capitolo 22 del Vangelo di Matteo. Stiamo sempre avvicinando verso la passione, quindi ci sono tutta una serie di discorsi, come avevo già detto, che inquadrano il perché poi alla fine Gesù fa la fine che fa a opera di tutti i sacerdoti e i farisei. Qui, se ricordate, il capitolo precedente era tutto praticamente incentrato su gli episodi di Gesù che entra a Gerusalemme acclamato, poi scaccia i venditori dal Tempio, i sacerdoti si arrabbiano con lui, fa una serie di parabole per far capire che Israele aveva ricevuto la chiamata ma non l'aveva accolta e quindi la chiamata sarebbe passata ad altri. Quindi la parabola del fico stero, l'episodio del fico stero, la parabola dei due figli, dopodiché la parabola dei vignaioli omicidi e la minaccia dei sacerdoti che gli chiedono con quale autorità fai queste cose. Lui gli chiede: se mi direte dove è il battesimo di Giovanni, vi dirò, se no non ve lo dico. No? Andando avanti praticamente, avevamo concluso che Gesù cita la scrittura dicendo: la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta testata d'angolo, riferito a se stesso, dicendo: voi avete scartato, avete rifiutato di accettarmi come Messia, ma in realtà Dio mi metterà come testata d'angolo tra il popolo ebreo e i gentili, cioè quelli che praticamente non erano ebrei, per portare la salvezza a tutti. Ed ecco qua che il capitolo 22 si apre con un'altra parabola in cui Gesù spiega questa citazione che ha fatto e che ovviamente non era stata compresa o non del tutto. La parabola in sintesi è che un re organizza le nozze di suo figlio, un banchetto, e manda a chiamare gli invitati che non vogliono venire. Non solo, ma alcuni se ne vanno a fare i fatti loro, i loro affari, altri addirittura, di nuovo come nella parabola dei vignaioli e omicidi, picchiano piuttosto che uccidono i servi che vanno ad invitarli. Per cui il re, saputo questo, si arrabbia, manda un esercito, stermina tutta quella città, però poi si trova con le nozze del figlio senza invitati. Allora dice ai servi di andare a trovare per la strada chiunque e invitarlo alle nozze, buoni e cattivi. Detto questo, arriva al banchetto e, prima di iniziare il banchetto, fa un giro nella sala nuziale e trova uno che non aveva l'abito di nozze, quindi era vestito male, cioè non con l'abito, diciamo, della festa. Gli chiede spiegazioni, quella mutolisce, non sa dare spiegazioni, allora lo fa legare mani e piedi, gettarlo fuori, e la chiusura della parabola è: molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora, spiegazione della parabola. Il contesto è chiaro, cioè Gesù vuol dire: gli invitati, che era il popolo ebraico, non sono voluti venire alle nozze, non hanno accettato la venuta di Gesù, quindi Dio ha mandato dei servi a richiamarli, che sono i profeti. Quindi il popolo ebraico era stato chiamato all'alleanza con Dio all'inizio, si era dimostrato infedele, era stato mandato in esilio a Babilonia, era stato riportato indietro, i profeti avevano ripetutamente annunciato la venuta del Messia e richiamato il popolo alla conversione, che non si era voluto convertire. Non solo, ma alla venuta del Messia, come nella parabola del figlio del vignaiolo, hanno ucciso il figlio, quindi non è ancora successo, ma Gesù già lo profetizza e dice: quindi quel re si adira con questi invitati che non se ne sono voluti ritenere degni di venire alle nozze e fa sterminare la loro città. Quindi la parabola è evidentemente riferita a, anzitutto in latino non c'è scritto un re, ma all'inizio è un uomo re. Un uomo re è un riferimento alla regalità di Dio, ma anche alla divinità e umanità di Gesù. Fece un banchetto di nozze per suo figlio, quindi qua indica la unione delle due nature, cioè il fatto che il padre e il figlio qua sono la stessa cosa, perché l'uomo re è uguale al figlio re. Perché il figlio diventa poi re, no? Però in questo caso sono uguali. I servi che sono mandati a chiamare gli invitati alle nozze indica che questi erano già stati invitati precedentemente, cioè non sono i servi che vanno a invitarli, quindi è proprio il popolo ebraico che già prima della venuta dei profeti era stato designato come il popolo eletto, ma non ha voluto rispondere all'invito. Ha preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali sono ingrassati, sono macellati, venite alle nozze, ma costoro non se ne curarono. Allora, questa frase che dice non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri invece presero i servi, li insultarono e lo uccisero, in questo non se ne curarono, vediamo che ci sono degli insegnamenti che noi possiamo trarre al di là di quella chiave di lettura che vi ho già dato, che è evidentemente riferita al povero ebraico, però può essere, sappiamo che le parabole devono essere sempre anche interpretate in senso morale, cioè a noi cosa dicono nella nostra vita. Allora, l'invito alle nozze e l'invito a un banchetto, quindi è evidente per noi cristiani, è l'invito alla messa, soprattutto quella domenicale. Quindi il fatto che veniamo invitati lo siamo col battesimo, nel momento in cui riceviamo il battesimo, poi vabbè, ovviamente siccome adesso si riceve da piccoli, quando poi si riceve la prima comunione, si è invitati a questo banchetto che avviene tutte le domeniche. Il non andare, cioè perché magari appunto uno ha altre cose da fare, ha i suoi affari, ha le sue cose da curare, cose del genere, è questo non curarsene, cioè non pensare che sia una cosa importante, che questo invito non sia proprio rivolto a te, dice vabbè, ma tu se non vado io, tanto ci vanno gli altri, no? Però l'invito qui il padrone lo fa al singolo e manda i suoi servi a richiamare questa cosa. Chi sono i suoi servi? Beh, sono il fatto che ogni tanto magari sappiamo di doverci andare, la coscienza ce lo dice, poi magari non ci si va, piuttosto che, non so, adesso che stiamo commentando questo passo e qualcuno dice guardate che bisogna andarci, cioè questi sono i servi che vengono mandati a richiamare questo invito. La risposta che Dio riceve è che la maggior parte non se ne cura, cioè non gli importa, anche se lui ha preparato i buoi, gli animali ingrassati, i macellati, eccetera, eccetera, cioè ha preparato tutto, in questo caso è il suo figlio che poi sostituisce i sacrifici, perché se ricordate nel tempio avevamo detto si portavano gli animali, si sacrificavano a Dio in sconto dei propri peccati oppure come tassa che ognuno doveva dare in relazione alla propria famiglia. Quando viene Gesù e muore sulla croce, questi sacrifici vengono annullati perché il suo sacrificio è il sacrificio perfetto, intanto di un uomo e non di un animale, e poi di un uomo Dio. Quindi non c'è più bisogno, per noi cristiani non facciamo più i sacrifici animali. Però il sacrificio lo rifacciamo ogni domenica, in realtà ogni giorno quando celebriamo la messa, ma come comunità ogni domenica, ricordando il sacrificio di Gesù e quindi offrendo in sconto dei nostri peccati e per la nostra salvezza, il sacrificio che una volta per tutte è stato fatto Gesù sulla croce, ma ogni volta si ripropone grazie al potere che Gesù ha lasciato ai sacerdoti di riproporlo periodicamente, attraverso appunto l'Eucaristia e la celebrazione della messa. Leggendo questo passo, la mia esperienza personale è che io mi ricordo l'unica volta in cui non sono andato a messa volontariamente, nel senso che mi ricordo che dopo mi avevano regalato la crociera con i viaggi di nozze, questa partiva il sabato e tornava la domenica. Quindi praticamente, o il contrario, adesso non mi ricordo, no, forse partiva il sabato e tornava il sabato. Quindi praticamente, sì, giusto, infatti potevo andare al ritorno, ma non potevo andare all'andata, perché in crociera non ci sono le messe dentro ed eravamo sabato e domenica in viaggio, quindi non c'era neanche possibilità di sbarcare per fare. A parte la punizione che ho avuto, perché poi la crociera è finita con un mare a forza 9, per cui praticamente abbiamo rischiato il naufragio. No, scherzo, però è stata veramente un'esperienza che mi ricordo, e quindi evidentemente sono stato punito giustamente. Però riflettevo dicendo: è una grazia anche questa, cioè nel senso che comunque, da quando io sono piccolo, ancora prima di fare la prima comunione, sono sempre stato abituato a essere portato a messa prima dai miei genitori e poi andarci io per conto mio. E poi comunque, anche nei periodi che magari è un po' così della giovinezza, dove sei un pochettino meno attento alle cose spirituali, non ho mai mancato questa cosa, se non quella volta lì che mi ricordo bene, forse perché appunto poi dopo sono stato punito, ma no, mi sarei ricordato penso lo stesso. Qualche volta sarà successo che ero malato, cose del genere, però volontariamente non è mai successo. Ecco, questo secondo me, proprio perché questa domenica, c'era il rischio che con questa storia del coronavirus magari non si potessero dire le messe, no? E io tra me dicevo, cavolo, come facciamo? Cioè, dobbiamo magari trovare qualche posto dove la dico. Cioè, per me era proprio un qualcosa che non poterla fare, anche non per colpa mia, perché era proibita. Cioè, speravo proprio che questa cosa, questo cavolate di restrizioni le togliessero, e infatti poi per fortuna sono state tolte, però mi ha fatto riflettere su quanto è importante per me una cosa che faccio sempre, ogni volta che ci vado non ci penso, cioè ci sarò andato migliaia di volte ormai, cioè, eppure non ci ho mai pensato, cioè, vado perché ci vado, però è un po' anche non curarsene, cioè nel senso non è un merito andarci se poi dopo non ci pensi. Quando magari non c'è la possibilità di farlo, allora uno ci pensa e dice, cavolo, e se non lo posso fare, come faccio? Quindi un po' vedere come certe volte ci sono delle grazie di Dio che noi diamo per scontate, non le apprezziamo, ma in realtà non è merito, cioè nel senso nasce una certa famiglia che ti fa vivere in un certo modo piuttosto che farlo perché sei abituato a farlo, perché io vado a suonare, per cui lo vedo come un servizio, per mille motivi. Ecco, questo secondo me è un insegnamento, cioè il non curarsi di questo invito può essere su tanti livelli, può essere che magari, non lo so, uno dice ma ho un po' di tempo libero, potrei leggere una pagina di Vangelo, non lo faccio. E potrebbe essere che appunto uno, non lo so, deve andare a confessarsi perché sa che è un po' di te e non lo fa. Potrebbe essere che uno deve andare a messa e quel giorno lì, ah beh, ma c'ho mille cose da fare, dai, questa volta non ci vado, ci andrò poi un'altra volta. Possono essere mille cose per cui non, ognuno di noi non si cura di questo invito, però guardate poi le conseguenze. Le conseguenze sono che si arriva a diventare così indifferenti, così cattivi, che i più cattivi addirittura maltrattano o addirittura uccidono coloro che gli ricordano questa cosa. E ne abbiamo prova nel mondo moderno dalla violenza che c'è contro i cristiani, in particolare i cattolici, una violenza che in certi posti del mondo è anche fisica, cioè se mettono le bombe nelle chiese. Nel nostro caso non è una violenza fisica, ma non per questo è meno forte, che è una violenza comunque di mettere in ridicolo, come dire, di pretendere che la dimensione della fede sia una dimensione solamente privata e non abbia più nessuna possibilità di essere nel mondo pubblico, che uno possa dire di avere delle certe convinzioni senza che venire appunto criticato, oltraggiato o addirittura in certi casi messo proprio in ridicolo, no? Quindi questo invito è un invito che Dio ci fa costantemente e a cui dobbiamo rispondere. Anche perché poi dopo sono tutti invitati, cioè non è un invito che viene fatto a qualcuno. All'inizio ovviamente era invitato, magari non so, immagino i ricchi della città e cose del genere. Quindi magari potremmo dire in senso spirituale quelli che sono già un po' spiritualmente elevati, ma poi vanno a prendere per le strade chiunque, anche quelli che sono lontani dal re, quelli che non sono vicini al re. Infatti dice chiaramente tutti quelli che troverete, qui non lo mette nella traduzione, ma in latino c'è, ah no, no, c'è, infatti, raccolsero quelli che ne trovarono buoni e cattivi. Quindi non è una cosa che viene, diciamo, scelta, solo i buoni. Buoni e cattivi, però attenzione, buoni e cattivi perché? Perché i buoni rimangano buoni e i cattivi diventino buoni. Non sono invitati alle nozze perché rimangano cattivi. Infatti il padrone quando va a fare il giro, trova e dice a quello che non ha l'abito nuziale, si rivolge a lui dicendo: amico, come hai potuto entrare senza abito nuziale? Cioè non è che gli si rivolge dicendo, ma diamine, cioè lo chiama amico. Quindi l'invito di Dio è fatto anche ai cattivi, ma per la conversione. Se uno però va e accetta questo invito, non so, faccio un esempio, va a messa, diventa cristiano, ma non si comporta di conseguenza, la sua vita non è in relazione a quello che ha deciso di fare, è come se non avesse l'abito nuziale. Non è che basta ricevere il battesimo, andare a messa, dirle preghiere tutti i giorni e questo è sufficiente. Bisogna anche comportarsi di conseguenza. Se non ci si comporta così, il re cosa dice? Ordinò ai suoi servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Se ricordate, l'avevamo già vista questa cosa qua del pianto e dello stridore di denti, perché le tenebre, che in realtà in latino sono le tenebre exteriores, cioè le tenebre esterne, exterior. Cosa vuol dire? Quelle che sono fuori da Dio. Ma si può essere fuori da Dio? No, perché Dio è dappertutto. Cosa vuol dire? Che non puoi avere più godere della luce benefica della vita e dell'amore di Dio. E quindi sei veramente in un punto dove c'è pianto e stridore di denti. Pianto perché? Pianto perché c'è il rimorso eterno che non puoi più farci niente. Stridore di denti, la rabbia perché non sei impotente di fronte a questa condizione. Il fatto che dica legatelo mani e piedi e gettatelo fuori ci fa capire che, come abbiamo già visto, infatti dopo, ricordatevi sempre che tutto il Vangelo è sempre collegato, non è quello che è scritto non finisce lì, C'è tutto un collegamento con l'Antico Testamento e con il Vangelo stesso. Dopo, subito dopo, parla della risurrezione dei morti. Qui già ne parla, perché nel momento in cui dice gettatelo mani e piedi, qui si riferisce evidentemente all'inferno, ma mani e piedi sono delle cose del corpo. Quindi significa che quello con cui abbiamo peccato, le membra con cui abbiamo peccato, le mani e i piedi, come prima aveva detto, cavati l'occhio, è meglio andare con un occhio solo in paradiso che andare con i due occhi e essere buttato nell'inferno, saranno motivo di sofferenza e punizione, dove invece nel paradiso saranno motivo di beatitudine. Ed ecco quindi che dopo, quando parla della risurrezione dei morti, c'è l'episodio in cui dice in paradiso non ci sarà più né moglie né marito, nel senso che il corpo verrà utilizzato per il piacere, ma un piacere dell'amore di Dio, che non avrà più bisogno di essere utilizzato per mangiare, fare sesso, avere delle cose che ti gratificano, cioè perché il piacere sarà totale del corpo, il corpo risorgerà senza malattia, senza sofferenza, quindi sarà sempre in uno stato di benessere assoluto. Quelli che invece saranno buttati nell'inferno saranno in uno stato di malessere assoluto, perché legati mani e piedi, cioè legati vuol dire non si possono liberare. Cioè, ma queste membra con cui loro si sono legati al peccato rimarranno legate per sempre. Quindi ci si lega da soli nel momento in cui si entra al banchetto senza l'abito nuziale. Cosa vuol dire? Il momento che si arriverà al giudizio, la morte individuale o il giudizio universale, lì si verrà giudicati. Ed ecco che un'altra cosa che facciamo vedere è che il re entra per vedere i commensali, no? Entra nella stanza nuziale, e questo ci fa capire che evidentemente Dio è sempre presente dappertutto, però ci sono dei momenti in cui Dio si rende presente in modo evidente, che sono il rimorso della coscienza, per esempio, perché qui possiamo intenderlo anche come il fatto che sicuramente è riferito alla condizione dell'anima dopo la morte, però può essere anche che questo invito sia un invito alla conversione, per cui visto che lo chiama amico potrebbe dire, lo rimprovera, se per dire lui al prossimo invito, perché non è ancora morto, quindi nella vita, al prossimo invito risponde e viene con l'abito giusto, quindi confessato, avendosi comportato bene, fa la comunione, Dio lo riaccetta, non è che per forza lo butta fuori, però fino a quando non ha queste condizioni, cioè di accettare l'invito e di venire con l'abito giusto, non può partecipare a questa festa, a questo convito, a questa bellezza della grazia del paradiso. Ecco quindi che praticamente Gesù risponde con quelle parabole, quella dei vignaiuoli e quella del banchetto nuziale, in maniera molto esplicita, cioè i farisei capivano benissimo che si riferiva a loro, cioè che si riferiva al popolo di Israele che non ha accettato l'insegnamento di Gesù e quindi li rimproverava direttamente. Per questo dice i farisei ritiratisi, cioè nel senso non sapevano cosa rispondere, perché quando Gesù raccontava queste cose cosa gli volevano dire, cioè era la verità, e loro tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo, cioè non solo sono stati umiliati dopo che avevano attaccato con violenza Gesù, con che autorità fai queste cose, e li ha veramente rasati a zero. Allora dicono, vediamo come fare a prenderlo in fallo. Però non si osano più andare loro, perché loro si erano già beccati una bella bastonata sui denti. Mandarono i discepoli loro, quindi i vigliacchi, non vanno direttamente, ma mandano i loro allievi, con gli erodiani. Chi erano gli erodiani? Allora, al tempo di Gesù, i romani avevano conquistato Gerusalemme e tutto il popolo ebraico era soggetto al potere romano. I farisei, che erano di un'osservanza rigida della legge, nella legge c'è scritto che pagherai le decime solo a Dio. Quindi loro ritenevano che pagare le tasse al popolo romano, che era un invasore, non fosse consentito al popolo ebraico, perché il popolo ebraico era il popolo eletto di Dio. Gli erodiani invece erano più pragmatici, dicevano, tanto i romani sono quelli che governano, impongono le tasse e le dobbiamo pagare, quindi noi pagheremo le decime al tempio, ma paghiamo anche le tasse ai romani. I romani gestiscono la parte, diciamo così, amministrativa dello Stato, e il tempio quella religiosa, no? Quindi loro perché mandano gli erodiani? Gli erodiani erano dei loro nemici, cioè nel senso loro erano in contrasto i farisei con gli erodiani, ma dice se gli mandiamo gli erodiani e gli facciamo chiedere, perché cosa gli fanno chiedere? Se era lecito o meno pagare le tasse. Se risponde di sì, tutto il popolo ebraico ce l'avrà con lui, perché quelli che sono molto religiosi diranno: allora vedi, non è uno religioso, perché dice di pagare le tasse ai romani? Se risponde di no, gli erodiani, che erano amici dei romani, lo denunceranno ai romani, così lo mettono a morte perché dice di non pagare le tasse ai romani ed è un ribelle. Ed ecco che quindi vanno e in maniera subdola gli fanno questa domanda: maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno. Perché fanno questa lunga premessa? Perché in realtà quando uno non insegna la verità ci possono essere tre motivi per cui non insegna. Uno, il primo: maestro, sappiamo che sei veritiero. Se uno non la sa, la verità, non la può insegnare. Quindi loro gli dicono: noi sappiamo che tu la sai. Ovviamente loro dicono in senso ironico, però è la verità. E insegni la via di Dio secondo verità. Cioè, secondo motivo per cui uno non insegna la verità è che la sa, ma non ha sufficiente timore di Dio per insegnarla. E quindi la addolcisce. Invece di dire le cose come stanno, non lo so, per dire, noi cattolici pensiamo che non sia permesso il divorzio perché Gesù ha detto: chi sposerà un'altra donna commette adulterio. I valdesi e i protestanti invece lo ammettono, addolciscono la parola di Dio. Perché? Perché nel mondo d'oggi tutti lo vogliono fare. No, perché se sai la verità la insegni secondo Dio, non secondo quello che ti fa comodo. E il terzo motivo per cui uno non può non insegnare la verità è aver soggezione di qualcuno. Io mi trovo magari in un posto dove sono tutti atei, comunisti e cose del genere, iniziano a parlare male di Dio e della Chiesa e io, per paura di fare brutta figura in quella cosa, non lo dico. Quindi sono tre motivi: o non lo so, o lo so, ma siccome va in contrasto con quel che mi fa comodo, lo ammorbidisco, oppure per paura, si chiama rispetto umano, dell'opinione degli altri, non lo dico, pur sapendolo. Okay? E loro dicono: sappiamo che tu queste tre cose... La verità la sai perché sai le scritture, insegni secondo Dio perché insegni le cose secondo quello che la scrittura dice e non hai soggezione di nessuno. Infatti Gesù, quando aveva da dire tu sbagli, lo dicevano. Allora dici il tuo parere, perché loro erano anni, forse secoli, che discutevano fra di loro su quale fossero due cose. Allora, una, che vedremo poi dopo quale fosse il più grande comandamento che gli chiedono, perché avevano tutta la scrittura, avevano tantissimi comandamenti, 613 precetti da osservare, e quindi discutevano fra di loro qual è il più importante, che se non rispetti quello non va bene per tutto il resto, e si accapigliavano. L'altra era una questione di attualità: dobbiamo o non dobbiamo pagare le tasse? E lui dice: secondo te è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Perché avendogli fatto tutta quella manfrina, tu insegni secondo Dio, non hai timore degli uomini e cose del genere, volevano che lui dicesse: no, non è lecito pagare il tributo a Cesare. Perché? Perché noi siamo il popolo eletto e dobbiamo rendere culto solo a Dio. Perché gli avevano fatto tutta la storia per dire: tu insegni secondo Dio, insegni secondo le scritture, non hai paura degli uomini, dillo davanti a tutti che non bisogna pagare il tributo. Così gli erodiani che sono qua ti prendono e ti accoppano. E lui risponde, conoscendo la loro malizia, cioè nel senso che lui sapeva che questa domanda non gliela facevano per sapere se dovevano comportarsi bene o male, ma solo per avere un pretesto per farlo uccidere, gli rispose: ipocriti, perché mi tentate? Ipocriti cosa vuol dire? Che simulano, cioè che non hanno una vera ricerca della verità. Mi tentate cosa vuol dire? Mi mettete alla prova, no? E dice: mostratemi la moneta del tributo. E gli mostrarono un denaro. E dice: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Sopra la moneta c'era ovviamente l'immagine dell'imperatore, la testa dell'imperatore, e l'iscrizione del nome dell'imperatore. E gli rispose: di Cesare. Allora gli rispose: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasti sorpresi e lasciatolo se ne andarono. Quindi sorpresi ma non convinti, cioè non si aspettavano una risposta così. E quindi alla fine sono rimasti scornati tutti e due, perché gli erodiani hanno detto: ah, ha detto che bisogna pagare i tributi. E gli altri non potevano dire che non ha detto il giusto, perché ha detto sì, però a Dio quel che è di Dio, quindi non ha detto di non pagare. Quindi sono rimasti tutti e due scornati. Però al di là della risposta di Gesù, che contrattacca a questa loro, diciamo, loro insidia, E guardiamo anche come all'inizio l'avevano minacciato. Con che autorità fai questa cosa? Come se loro avessero autorità e venissero a, come dei poliziotti, a sanzionarlo. Qui invece lo blandiscono. Maestro, sappiamo che sei buono, che sei, insegni secondo verità, eccetera, eccetera. Dici il tuo parere. Dopo, ancora peggio, quando arrivano i Sadducei, dicono una roba senza senso. Cioè, nel senso, la storia che del fatto di quello che ha, della moglie che ha avuto 7 mariti, di chi sarà moglie nell'aldilà. C'è una storia che penso un bambino capisce che è una cretinata. Cioè, e questo ci fa capire che contro la verità non si può, diciamo, sussistere. Quindi anche andandoci con violenza, un poco per volta la violenza diminuisce fino ad arrivare che sembri veramente uno scemo se vai contro la verità, perché la verità è autoevidente. Quindi c'è, a furia di andarci contro, alla fine fai la figura dell'imbecille. Ma in ogni caso, se non vuoi accettarla, troverai sempre il modo di andarci contro. Non riuscirai a tacere nemmeno quando sembri un cretino. In questo caso qua, però, guardiamo anche l'insegnamento spirituale e morale. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora, lui ha fatto vedere una moneta dove c'era la figura dell'imperatore e l'iscrizione. Quindi quella moneta dice è di Cesare. L'ha stampata Cesare, serve per le cose del mondo, per comprare le cose del mondo. Non ti puoi comprare le cose di Dio con quella moneta. Quindi quella moneta, se ve l'ha data Cesare, ridatela a Cesare, non è roba vostra. Dall'altra parte dice quel che è di Dio lo date a Dio. Cos'è che è di Dio? Chi è che è l'immagine di Dio? È l'uomo. L'uomo è fatto immagine di Dio. E quindi Gesù dice l'immagine che avete dentro di voi, che vi rende la moneta di Dio, perché siete voi l'immagine di Dio, non lo dice esplicitamente, ma è chiaro il paragone, lo dovete rendere a Dio. Quindi dice, se voi agite nel mondo e usufruite delle strade che vi dà il governo, dei soldi, delle banche, di questo, dovete rendere al governo, alle banche, quello che gli dovete. Non è che potete prendere, siccome siete di Dio, allora prendere impunemente, perché o non ne usate, fate come Gesù, che non era povero, nel senso che non aveva nessun possedimento, non aveva una casa, non aveva soldi, non aveva niente, viveva di quello che le persone gli offrivano, o se ne usate, dovete stare alle regole del gioco. Se ci sono le tasse, le dovete pagare. Non ha detto non le dovete pagare, le dovete pagare. Perché? Perché ne usate, ne avete un vantaggio, dovete darlo. Ma ha detto, quello che è più importante però è rendere a Dio quel che è di Dio. Cioè Dio ha messo la sua immagine dentro di voi. Quindi indipendentemente che voi state nel mondo o non state nel mondo, dovete comunque rendere a Dio quello che è di Dio. E che la vostra anima, che ha immagini di Dio, deve essere resa a Dio. Come? Come diceva prima, rispondendo all'invito e vestendo l'abito nuziale. Quindi è sempre tutto collegato. Cioè, man mano che Gesù va avanti in queste spiegazioni, chiarisce dei punti in maniera rivelata. Cosa vuol dire? Che rivela una cosa. Nel termine rivelare significa, rivelare in italiano vuol dire che io dico una cosa e la spiego, ma rivelare vuol dire anche velare di nuovo, cioè velare per una seconda volta. La rivelazione di Gesù è questa, che lui spiega esplicitamente le cose, ma solo chi vuol capire le capisce. Per chi non le vuol capire diventano ancora più difficili, perché non sono capibili se non con l'occhio della fede. Se tu non hai l'occhio della fede, per te risultano impossibili da accettare, come per i farisei e gli altri. Il terzo tentativo di coglierlo in fallo è i Sadducei. I Sadducei, anche questi, erano in contrasto con i farisei, erano tutti in contrasto fra di loro. I Sadducei non credevano nella risurrezione e nell'immortalità dell'anima. Quindi loro credevano che la vita finisse tutta all'interno della vita. E lui interroga, ma gli fanno questa storia. Mosè ha detto, se un fratello ha una moglie e muore, non la moglie, lui, suo fratello la prende in moglie per darle una discendenza. Perché per loro, siccome la vita finiva all'interno della vita materiale, se tu non avevi una discendenza, cioè non avevi dei figli, il tuo nome moriva con te. Se invece viveva nei tuoi figli, la vita si trasferiva nella famiglia. Quindi tu morivi come individuo, ma la famiglia rimaneva viva. Se invece si perdeva il nome, morivi per sempre, no? Per cui la loro sorta di concetto di immortalità che ricavavano dalle scritture, in cui Dio dice ad Abramo, io ti darò una discendenza che sarà come le stelle del cielo, come la sabbia del mare e non terminerà mai. Quindi loro hanno detto l'immortalità che ha promesso ad Abramo era di avere una discendenza di tanti figli ininterrotta. Quindi per loro la cosa più importante per i Sadducei era avere una discendenza. E Mosè aveva dato questa legge perché per gli ebrei era importante. Allora dice, morì il primo fratello e l'ha presa in moglie il secondo, poi morì quello, morirono tutti e sette, fu moglie di tutti e sette, alla risurrezione dei corpi, in cui loro non credevano, ma per mettere in difficoltà, di chi sarà moglie? Come se lui avesse detto, sarà moglie di tutti, avrebbero tutti detto, ma cosa, alla risurrezione sarà moglie di tutti, che sono orgia. E se avesse detto, sarà moglie dell'ultimo, dico, sì, ma allora è stata moglie anche dei primi, perché alla risurrezione non la ricevono di nuovo? Per mettere in difficoltà, ma è una roba talmente stupida che Gesù infatti gli risponde, voi vi ingannate, cioè non gli risponde neanche sul merito, non è che si mette lì, vi ingannate, dice, perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Peggio di così, proprio, cioè, gli dice siete degli stupidi, ma non glielo dice in maniera così offensiva, ma è la stessa cosa. Intanto li rimprovera perché non conoscono le scritture, attenzione che qua nel rimprovero ci sono due rimproveri più sottili, uno è perché i Sadducei rifiutavano tutti i libri della Bibbia tranne i primi cinque, il Pentateuco, la legge di Mosè. E quindi Gesù non avrebbe potuto citare i passi di Isaia dove dice vi risusciterò dalle vostre tombe, eccetera, eccetera. No, non l'avrebbe potuto citare perché loro non li accettavano. Quindi dice se citava quella parte delle scritture. Dice voi non conoscete le scritture nel senso che siccome le rifiutate non le avete neanche lette. Quindi siete degli ignoranti, gli ha dato. Ma gli dice attenzione, io vi cito anche nei vostri libri che voi accettate che voi non conoscete neanche quelli che avete studiato, perché dopo lui quando dice non avete sentito che Dio dice io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ora dice oggi Isacco, Abramo e Giacobbe sono qua, no sono morti, quindi Dio è il Dio dei morti. E il Dio non può essere il Dio dei morti, non può essere il Dio di cose che non esistono più. È il Dio delle persone che esistono, è il Dio dei vivi, quindi ci deve esistere la resurrezione. E li siede così senza neanche bisogno di citare tutto il resto delle scritture. Dice, voi non conoscete le scritture e non conoscete la potenza di Dio, perché dice, voi pensate che Dio sia il Dio dei morti, cioè che Dio praticamente crea gli uomini perché muoiono e non possono più risorgere. E allora che cavolo ci stanno a fare gli uomini qua? E Dio che potenza ha se non può dare la vita a quello che è a sua immagine? Se l'uomo è fatto immagine di Dio e non fosse immortale, non sarebbe immagine di Dio, perché o Dio è mortale, o Dio è il Dio dei morti, che veramente non ha nessun senso, perché è un Dio onnipotente e non può resuscitare le sue creature, quelle che gli sono state fedeli. Cioè, non ha senso. Quindi dice, siete ignoranti doppiamente, perché non conoscete le scritture, quelle che non avete letto, non conoscete quelle che avete letto e avendole lette vi fate un'immagine di Dio, di un Dio che è una caricatura, uno scherzo. No? E quindi a quel punto dice, la folla era sbalordita per la sua dottrina, cioè nel senso, chiunque andasse a cercare di mettere in fallo, alla fine veniva completamente annientato, ammutolito. Perché? Perché Gesù portava la verità. In questa cosa però bisogna ricordarsi che nel momento in cui spiega, dice alla risurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Cosa vuol dire? Che siamo solo spirituali, che non abbiamo il corpo? No, vuol dire che il corpo è trasfigurato, non è più come prima. Ora, il corpo noi lo utilizziamo chiaramente per tutta una serie di necessità, mangiare, bere, riprodurci, eccetera, eccetera. Nel paradiso queste cose non saranno più necessarie perché non servono più. Non c'è più bisogno, cioè nessuno muore, quindi non c'è bisogno di riprodursi, nessuno è malato, nessuno deperisce, quindi non c'è bisogno di mangiare, di bere, cioè il corpo sarà il nostro corpo, ma diverso, trasfigurato, quindi è inutile che loro dicano di chi sarà moglie, perché dice non ci sarà più né moglie né marito, cioè il vincolo di amore sarà il vincolo con Dio che lega tutti, quindi non sappiamo esattamente come si trasfigurerà il corpo, però si trasfigurerà. E sarà un corpo glorioso, un corpo che non avrà più necessità di essere alimentato. Ecco quindi che alla fine arrivano i farisei e, udendo che aveva chiuso la bocca ai Sadducei, cioè nel senso, cioè proprio non gli andava giù, dovevano trovare il modo, si riunirono insieme e mandarono uno, un poveretto, un dottore della legge, a interrogarlo per metterlo alla prova. Perché stavolta non vanno tutti insieme? Perché la prima volta erano andati tutti insieme a dire con che autorità fa questa cosa e aveva fatto una figura cavolo, perché avete le due praticamente parabole dove diceva: voi siete gli invitati alle nozze, non siete voluti venire, quindi il Dio si rivolgerà a un altro popolo. Poi ha mandato gli erodiani e gli ha chiuso la bocca insieme ai loro discepoli. Poi ha mandato i sadducei, ovviamente no, i sadducei non li ha mandati loro, i sadducei sono andati per conto loro, perché? Eppure quelli, allora dice qui, alla fine tutta la folla gli crederà. Andiamo, però stavolta non andiamo tutti insieme, perché siccome l'altra volta ci ha fatto fare una figura veramente misera, questa volta noi mandiamo solo uno. Così, se questo qui riesce a coglierlo in fallo, abbiamo vinto tutti. Se invece dovesse cadere, diciamo, beh, ha ripreso lui, però noi avremmo detto altre cose, cioè con la vigliaccheria più assoluta, no? E questo gli dice qualcosa di cui loro avevano discusso per anni senza arrivare a una risposta. Qual è il più grande comandamento della legge? Perché gli chiede questo? Perché qualsiasi cosa avesse detto avrebbero potuto contestargliela. Se avesse detto la cosa più importante è lavarsi le mani per non essere contaminati, avrebbe detto sì, anche importante quest'altra cosa. E l'avrebbero comunque ripreso. E lui dice: va a prendere un comandamento che non è tra i precetti. Perché loro si concentravano sui precetti pratici. Qual è la cosa più importante? Fare il sacrificio. Ah, c'è un figlio maschio, devi prendere l'ariete, o se non hai gli soldi, una colomba e portarla al tempio. Cioè, devi essere circonciso, eccetera, eccetera. Loro avevano tutta una serie di precetti pratici e dicevano: qual è il più importante? Chi diceva la circoncisione, chi diceva il sacrificio, chi diceva una volta all'anno andare a Gerusalemme, cioè, e chi dice, ognuno diceva le sue, e ovviamente ognuno portava le sue ragioni. E Gesù dice: nessuno di questi. C'è scritto: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Cioè, questo è il più grande comandamento, perché tutti gli altri li devi fare per Dio. Se non ami Dio, gli altri comandamenti non sono validi, perché anche se li fai, lui dice, li fai per timore, non li fai per amore di Dio, perché pensi che Dio ti abbia dato i comandamenti in modo che tu possa vivere bene, li fai solo per paura della punizione. Quindi lui dice, voi che avete tutti questi comandamenti, e dopo nel capitolo dopo lo dirà esplicitamente, voi rispettate i 613 fischi a precetti e non ne rispettate il più importante, che è quello di amare Dio. Perché voi li rispettate solo per essere giusti voi, cioè per praticamente per potervi mostrare agli uomini e dire: io rispetto tutti i precetti, ma non è per amore di Dio, è per amore di voi stessi. Quindi dice, alla fine il precetto più importante è di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Cosa significa con tutto il cuore? Cioè, come la cosa più importante di te, con tutta la tua anima, essendo disposto a perdere la vita per Dio, come farà Gesù, e con tutta la tua mente, avendo solamente il pensiero su Dio e tutto il resto di conseguenza. E sarebbe già stato sufficiente, ma aggiunge ancora un altro, dice: questo è il primo e più grande dei comandamenti. Quindi il più grande è il primo, cioè prima degli altri. Primo cosa significa? Che non è uno dei 613, è prima di quelli lì. E prima anche del decalogo, cioè prima del decalogo dei comandamenti che Mosè ha messo sulla tavola della legge, è prima di questi, perché è il primo comandamento. E dice: e il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Perché lo dice qua? Perché aveva appena detto che l'uomo è immagine di Dio. Quindi se ami Dio, devi amare il tuo fratello, perché è immagine di Dio. Nel fratello che hai davanti, noi cristiani vediamo Gesù. Quindi, se tu non ti comporti bene nei confronti del tuo fratello, non ti stai comportando bene verso l'immagine di Dio, quindi non stai rispettando il primo. Ma attenzione, questo è il secondo. Quindi cosa significa? Che tu devi amare il tuo prossimo in quanto ami Dio, non amare il tuo prossimo e basta. Se no, vorrebbe dire che tutti quelli che fanno volontariato o cose del genere, ma non amano Dio, sono già sufficienti queste cose. No, perché? Perché il volontariato lo fai finché ti gratifica. Quando ti costa, se lo fai per Dio, continui a farlo. Se sei Madre Teresa di Calcutta che vai con i lebbrosi, anche quando hai paura di ammalarti, ci vai. Ma se lo fai solo per te, quando arriva il coronavirus, li lasci lì a morire, perché te ne freghi, perché non lo fai per niente per gli altri, lo fai solo perché la gente dica: guarda com'è bravo che fa il volontariato. Ma quando ci devi rimettere la pelle tu, lasci che ce la rimettano gli altri. Quindi lui dice: il primo comandamento è amare Dio, e l'altro è simile, ma li devi fare tutti e due. Allora, in un altro Vangelo, quello di Marco, e qui conclude dicendo: da questo dipendono tutta la legge e i profeti. Cioè dice, da questo qua dipende tutto il resto. Potete fare tutto il resto, se non fate questo è assolutamente inutile. Per Dio non conta niente. Potete aver rispetto a tutti i precetti che vi siete dati voi, della circoncisione, delle colombe, degli arieti, cose del genere. A Dio non gliene importa un fico, perché gli importa se lo fate per obbedienza a Dio. Se lo fate solamente per rispettare i vostri precetti, a Dio non gli importa. Quindi, dicendo questo, li ha confusi due volte, perché ha dimostrato la sua superiorità, il fatto che lui sapeva qual era il vero comandamento, che loro non c'erano arrivati per conto loro, avevano discusso e non c'erano arrivati. E due, gli ha detto, tutti quelli che dite voi, di cui avete discusso, non contano niente. Quindi avete discusso a vuoto. E dopo, nel capitolo successivo, lo dirà esplicitamente, che sarà un altro dei motivi per cui questi si arrabbiano ancora di più. Ma nel Vangelo di Marco si dice che chi l'ha interrogato, quell'unico che era venuto a interrogarlo, se ne andò ammirato della sua risposta. Quindi potremmo pensare che anche quando uno va con malizia contro la verità, ma animato dal desiderio di conoscere la verità, Dio è in grado di fargliela conoscere. Cioè, questo secondo me è una cosa estremamente, cioè, come dire, profonda, perché vuol dire che praticamente anche se uno si perde, cioè nel senso che magari, non lo so, va dietro a delle dottrine strane o cose del genere, ma se dentro di lui ha il desiderio di conoscere la verità e magari va contro ciò che è la verità gli si mostra evidente. Questo fariseo, che è il dottore della legge, che era andato per mettere in difficoltà Gesù, alla fine si è messo in discussione lui. Ha detto, cavolo, ma è vero. Infatti gli risponde, hai detto bene, maestro, questo è il più grande comandamento. E Gesù nel Vangelo di Marco gli dice, non sei lontano dal regno di Dio. Quindi, mentre agli altri ha detto, siete degli ipocriti, Dio toglierà a voi il regno, lo darà ad altri, a lui dice, non sei lontano dal regno di Dio. Cosa significa? Che hai visto qual è la verità. Ora cosa c'è da fare? Accettarla. Quindi non sei lontano vuol dire che sei entrato, eh? Non sei lontano vuol dire che hai capito qual è la verità, a te accettarlo oppure no. Però noi sappiamo che il giorno in cui Gesù viene condannato a morte, non tutti i sacerdoti e i farisei erano d'accordo. Tant'è vero che uno, per esempio Giuseppe Arimatea, va poi per tirarlo giù dalla croce insieme ai discepoli e portarlo nella sua tomba, ed altri erano in disaccordo. Però rientra quello che abbiamo visto prima, non se ne curarono. Cioè, anche se loro erano convinti che Gesù fosse una brava persona, fosse una un profeta, e forse qualcuno magari anche pensava fosse qualcosa di più, di fronte alla paura degli altri più violenti che lo volevano uccidere, non fecero nulla. E quindi non se ne curarono. E per quello il loro regno fu spostato a un altro popolo. Alla fine, a quel punto, quando trova tutti i farisei riuniti, Gesù gli chiede, stavolta attacca lui, dice, chi pensate che sia il Messia? Di chi è figlio? E gli risposero, è figlio di Davide, perché nella scrittura c'era scritto che il Messia era della generazione di Davide. E allora dice, come mai Davide, sotto ispirazione, cosa vuol dire sotto ispirazione? I salmi di Davide sono stati scritti perché lo Spirito di Dio gliel'ha dettati, lui li ha scritti così, e i salmi sono i libri che ha scritto Davide come profeta, perché Davide è re e profeta. Re del regno di Israele, per i salmi che ha scritto, è come un libro profetico. Ha scritto, ha detto il Signore al mio Signore, siede alla mia destra. Cosa vuol dire? Ha detto il Signore è Dio, al mio Signore, il Messia. Dice, se lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Dice, tu che sei il padre, chiami tuo figlio Signore? Cioè, nel senso, tuo figlio è superiore a te? O è il padre che ha autorità sul figlio? E com'è possibile, quindi, che Davide, sotto ispirazione divina, chiami suo figlio il suo Signore, dicendo che il Signore, Dio, ha messo il suo Signore, quindi Dio, sopra di lui, e ha detto, siede alla mia destra, quindi il Messia siede alla destra di Dio, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i tuoi piedi. Cosa significa? Che Dio ha sottoposto a Gesù tutto il mondo, ma i nemici di Gesù non sono stati posti sotto i piedi di Gesù perché vengano schiacciati, ma perché abbiano la possibilità di convertirsi. Chi non si converte chiaramente farà la fine di quello che non aveva l'abito giusto. E però lui dice, se Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno in poi nessuno osò più interrogarlo. Cioè, nel senso, mentre prima avevano cercato di mettere in falla, da lì in poi nessuno lo interroga più. Si riuniscono in segreto, vigliaccamente, per farlo morire. Però a quel punto non hanno più il coraggio di affrontarlo pubblicamente. Perché? Perché gli aveva praticamente distrutto qualsiasi appiglio e aveva messo in luce la loro malizia. Il capitolo successivo sarà tutto dedicato alle maledizioni che Gesù dà agli scribi e farisei, cioè dice: voi che avete fatto tutte queste cose, che avete insegnato al popolo, avete traviato il popolo con falsi insegnamenti, a voi succederà questo e quest'altro. E lo vedremo nel prossimo capitolo. Quindi, riassumendo, questo capitolo è la fine di tutto il discorso che Gesù fa per dimostrare la sua divinità e per dimostrare che il suo insegnamento è veritiero e l'autorità che ha ricevuto è quella del Messia. Infatti, si chiude questo capitolo con questa domanda: chi è il Messia per voi? È il figlio di Davide. Ma come mai Davide allora dice che è Dio? Perché loro pensavano che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide che li avrebbe liberati dai romani, tipo un re vittorioso, una specie di a guidare un'insurrezione, una rivolta, una resistenza, non lo so. Avevano quest'idea qua. E lui dice: ma non è così. Tant'è vero che quando va davanti poi a Pilato, Pilato gli dice: dicono di te che ti sei fatto re, tu sei re? E Gesù dice: sì. Io sono nato re, tu lo dici. Sono venuto in questo mondo per essere re, ma il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei soldati e i miei fedeli avrebbero combattuto perché io non fossi catturato, ma il mio regno non è di questo mondo. E Pilato lì rimane in difficoltà, non riesce a comprendere questa cosa. Però Gesù la dice chiaramente. Loro avevano frainteso la venuta del Messia come un Messia liberatore politico, non come liberatore dal peccato. Perché loro erano legati mani e piedi nel peccato, quindi cioè, erano legati dalla legge che loro stessi si erano imposti. Ok, prossima lezione vedremo il capitolo 23 del Vangelo di Matteo.